Marco capitolo 4 dal versetto 1 al versetto 20. Gesù si mise di nuovo a insegnare presso il mare. Una gran folla si radunò intorno a lui, perciò egli, montato su una barca, vi sedette stando in mare, mentre tutta la folla era a terra sulla riva. Egli insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate. Il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un'altra cadde in un suolo roccioso, dove non aveva molta terra, e subito spuntò, perché non aveva terreno profondo. Ma quando il sole si levò, fu bruciata, e non avendo radice, inaridì. Un'altra cadde fra le spine crebbero e la soffocarono, ed essa non fece frutto. Altre parti caddero nella buona terra, portando frutto, che venne su e crebbe, e giunsero a dare il 30, il 60 e il 100 per uno. Poi disse: chi ha orecchi per udire, oda. Quando egli fu solo, quelli che gli stavano intorno con i 12 lo interrogarono sulle parabole. Egli disse loro: a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che sono di fuori tutto viene esposto in parabole, affinché, vedendo, vedano sì, ma non discernano, udendo, odano sì, ma non comprendano, affinché non si convertano e i peccati non siano loro perdonati. Poi disse loro: non capite questa parabola? Come comprenderete tutte le altre parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli che sono lungo la strada sono coloro nei quali è seminata la parola, e quando l'hanno udita, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. E così, quelli che ricevono il seme in luoghi rocciosi sono coloro che, quando odono la parola, la ricevono subito con gioia, ma non hanno in sé radice e sono di corta durata. Poi, quando vengono tribolazione e persecuzione, a causa della parola, sono subito sviati. E altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine, cioè coloro che hanno udito la parola, poi gli impegni mondani, l'inganno delle ricchezze, l'avidità delle altre cose, penetrati in loro, soffocano la parola, che così riesce infruttuosa. Quelli poi che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola e l'accolgono e fruttano il 30, il 60 e il 100 per uno.
Cari fratelli, ognuno di noi ha un forte bisogno di cambiamento. Che ci piaccia o no, che lo riconosciamo in modo esplicito o no, ci rendiamo conto che la situazione in cui siamo, il contesto in cui ognuno di noi vive, non è un contesto ottimo o ottimale. Ognuno di noi, per dirla con Dostoevskij, ha dei sotterranei dell'anima, e questi sotterranei dell'anima spesso sono affollati da tanti fantasmi, da tante cose che ci preoccupano. Ognuno di noi si rende conto che il proprio corpo, che la propria vita oggi, che le proprie relazioni, che il contesto in cui si trova, che la società in cui vive, che il mondo in cui è immerso, è un contesto non perfetto. Ognuno di noi vorrebbe cambiare. Vorrebbe essere cambiato, vorrebbe vivere una vita diversa, vorrebbe delle aspettative diverse, delle relazioni diverse, vorrebbe una speranza diversa, un futuro diverso. Bene, questa mattina quello che voglio dirti, quello che voglio raccontarvi con estrema forza è che questo cambiamento è possibile, è fattibile soltanto ed esclusivamente attraverso una cosa. E questa cosa è una cosa molto piccola e si chiama seme, e questo seme è il seme del Vangelo. Se tu vuoi cambiare, se tu vuoi che la tua vita sia cambiata e trasformata in ogni aspetto, in ogni circostanza, in ogni centimetro quadrato, no, c'è una sola cosa che può farlo, e questa cosa è il seme del Vangelo di Gesù Cristo. E il brano che abbiamo letto oggi non fa altro che illustrare questa meravigliosa potenza del Vangelo, un Vangelo che può cambiare, che può trasformare, che può modificare, che può suscitare nuova vita, può dare nuova vita lì dove non c'è. Allora, questo è il quadro, questo è l'obiettivo che ci proponiamo questa mattina, cioè raccontarci, guardare alla Bibbia e scoprire come il Vangelo ha un potere straordinario, un potere unico, che è un potere che può trasformarci, che può cambiarci. Per fare questo, guarderemo nel nostro percorso questa mattina tre punti, tre brevi tappe. Nella prima tappa ci interrogheremo di quale sia il metodo che Gesù usa, o il metodo del Vangelo, o la pedagogia del Vangelo. Come mai Gesù ci racconta questa storia che abbiamo letto? Il secondo passo sarà guardare, osservare se il Vangelo ammette un pluralismo, no? E c'è un pluralismo nel Vangelo? E il terzo passo, guarderemo più a fondo la forza o il potere del Vangelo. Tre piccoli passi che possono guidarci alla comprensione di questo testo e a scoprire come quel seme, quel piccolo seme, ha una forza incredibile, ha una vita incredibile che nessuno può controllare, che nessuno può bloccare. Guardate com'è il primo passo, la pedagogia del Signore Gesù o la pedagogia del Vangelo. Intanto guardate il metodo. Questo è un predicatore molto strano, che non ha uno stile, come dire, costante, continuo, no? Perché il Marco 4 ci dice che a un certo punto c'è una folla, ma questa folla non è soltanto una folla come tutte le altre, è una grande folla, c'è una intensità, è una folla molto densa, capite? Sono lì che si aspettano a qualcosa da questo Gesù. E cosa fa Gesù? E cosa fa Gesù? Non va in un pulpito, non va in un luogo religioso, non va in un tempio, non va in una sinagoga, ma quello che Gesù fa è va in una barca e usa la barca come pulpito. Quello che Gesù fa è usare la barca come pulpito. E il primo punto è proprio questo, che Gesù usa per incontrare le donne e gli uomini del suo tempo. Il Signore Gesù usa una stragrande varietà di metodi, non si concentra su una sola tecnica, su un solo metodo, su un solo luogo. Guardate un po', guardate con me, scorrete con me un po' il Vangelo per scoprire dove Gesù parla, dove Gesù c'è, dove Gesù predica, dove Gesù cambia gli uomini e le donne. Lui è in sinagoga. Lui va al tempio, ma non si limita soltanto a questi luoghi molto religiosi, lui non è un ecclesiastico, no, lui va in montagna a raccontare forse il sermone più bello, lui parla in casa, guarisce in casa, ma non solo, in riva al mare fa molte cose, ma anche sulla barca, però lui parla anche, cambia le persone anche in un deserto, lui sta in una barca seduto, ma lui parla e trasforma e cambia le persone anche nei cimiteri. Questo fa Gesù, no? Lui non è un ecclesiastico, lui non è un uomo che ha un solo metodo, lui non è rigido come noi siamo, lui è sensibile alle circostanze, ma più di ogni cosa lui è sensibile alle persone e lui vuole parlare alle donne e agli uomini di ogni tempo, lì dove sono, per cambiare, per trasformare la loro vita. Lui si fa tutto per tutti. Ma non solo, non è soltanto i luoghi che sono diversi, guardate che pedagogia meravigliosa che ha Gesù. Lui non parla neanche con una sola classe di uomini o di donne, no? Lui parla alle folle, ma lui parla anche ai dodici, con intimità, lui parla agli individui singoli, lui parla anche agli uomini di Stato, ma anche ai peccatori, ai pubblicani, alle prostitute. Lui è sensibile a ogni donna, a ogni uomo che gli sta davanti. E quello che Gesù dice, cambia la loro situazione, sempre, in ogni circostanza, sia tu ricco, sia tu povero, sia un uomo di grande cultura o no, Gesù è rilevante, sia per i giudei che per i non giudei, sia per i religiosi che per i non religiosi, Gesù fa la differenza. Questo è Gesù, una pedagogia straordinaria, egli parla ai cuori e alle menti, no? E anche noi, questa mattina, fratelli, abbiamo bisogno di ascoltare questa parola potente che arriva dal Signore Gesù, che ci incontra in ogni circostanza, in ogni luogo, in ogni contesto in cui noi siamo. La parola del Signore Gesù, il seme del Vangelo, può fare realmente la differenza nella nostra vita. E se il seme del Vangelo fa la differenza nella nostra vita, gli altri si accorgeranno subito e diranno poi, guardate quelle persone, quella donna, quell'uomo, è stato con Gesù. E sta perché si vede da come parla, da come si comporta, dal suo sguardo, dal suo stile di vita. Ecco chi è Gesù. Gesù è un maestro ineguagliabile. Lui ci incontra ovunque, in ogni luogo, in ogni contesto. E qui incontra la folla. incontra la folla, parlando dal pulpito. Questo pulpito è un pulpito mobile, in mezzo al lago, è una barca. Ma non solo questo, non solo questo. Lui è un maestro molto, molto attento. Lui è un maestro molto attento, tant'è che lui parla ai suoi ascoltatori, non in modo, come dire, soltanto informativo, non racconta soltanto una serie di informazioni. Il suo linguaggio non è molto informativo, è più che altro formativo. È formativo perché costruisce realmente la vita delle donne e degli uomini che lo ascoltano. E lui usa spesso un metodo che a noi può sembrare strano, ma questo metodo si chiama, sì, è questo, che lui parla spesso in parabole. E lui parla in questo modo per un semplice motivo. Ora c'è tutta una grande discussione sui punti, sullo scopo, non ci interessa questa mattina. Quello che ci interessa è ricordarci che le parabole sono essenzialmente questo. Sono storie che Gesù racconta e che devono farci suscitare una domanda. Dove sto io nei confronti del Vangelo? Dove mi colloco io in questa storia? Cosa richiede la storia da me? Cosa richiede il Vangelo dalla mia vita? Come faccio per mettermi in gioco? Come faccio per trasformare la mia indifferenza in impegno? Cosa cambia nella mia vita se io mi lascio coinvolgere da questa potenza straordinaria che è il Vangelo? Questo è il metodo che Gesù ha. Però c'è un presupposto affinché il metodo che Gesù usa sia realmente efficace per noi. E questo presupposto, estremamente pedagogico, no? È un verbo. È un verbo che è il più usato in questo brano. 13 volte si usa un verbo. Un verbo molto attuale. E questo verbo è quello che Gesù usa iniziando la sua predicazione. Il verbo è questo, è ascoltare. Quello che Gesù dice, che tutto questo può fare la differenza se noi ascoltiamo. Ascoltare. Versetto 3, ascoltate. Inizia in questo modo quello che Gesù dice. Versetto 9, che orecchie per udire oda, cioè ascolta. Così il versetto 12, così il versetto 15, così il versetto 16, il versetto 18, il versetto 20, il versetto 23, il versetto 24, il versetto 33, in alcuni versi per due o tre volte. Si usa questo termine, questo verbo, ascoltare. Ascoltare. Ora, noi abbiamo qualche difficoltà, Abbiamo qualche difficoltà quando andiamo a leggere verbi come questi. Perché spesso il nostro ascolto, come dire, il nostro ascolto spesso è un semplice sentire, un semplice origliare, è un semplice, una percezione di suono, che non fa molta differenza. Ma quando Gesù parla di ascoltare, quello che lui richiede è un ascolto attivo, è un ascolto che fa la differenza, è un ascolto che cambia la vita, è un ascolto che richiede un impegno, è una presa in carico di tutto ciò che io ho ascoltato. Deuteronomio 6, versetto 4, c'era una frase che gli israeliti nell'Antico Testamento dovevano ripetere in continuazione. Dovevano scrivere nella loro mente e nei loro cuori. E questa frase iniziava in questo modo. Quello che Gesù, a cui Gesù si ricollega proprio è questo. Ascolta Israele. Il Signore, il tuo Dio, è l'unico Dio. Cioè ascolta Israele. Richiama nella tua vita, struttura la tua vita in base a questo che il Signore Dio è il tuo unico Dio. Ascolta chi vuole udire oda. Usa in modo intelligente quello che ascolti dal Vangelo. Non fare in modo che ci sia qualcosa che ti entri da una parte e ti esca dall'altra. Fai che questo ascolto trasformi la tua vita. Ora, carissimi fratelli, la dimensione dell'ascolto è centrale in quello che Gesù dice. Perché i quattro terreni di cui abbiamo letto si differenziano proprio per questo. Dalla loro capacità di ascolto, dalla loro capacità di per i primi tre terreni, guardate cosa dice il Signore Gesù, per i primi tre terreni il verbo usato è hanno ascoltato e poi basta. Primo terreno, l'opposizione ha ascoltato, basta. Il secondo terreno, hanno ascoltato e poi basta. Il terzo terreno, hanno ascoltato e poi basta. Il quarto terreno però. L'ascolto cambia, il tempo, il verbo cambia. Non è più un passato, è un presente continuo. Non hanno ascoltato, ascoltano. Adesso ascoltano, c'è una differenza. C'è una differenza e questa differenza è sostanziale nell'ascolto che deriva dalla parola del Vangelo. Non è una cosa che ho fatto e che non faccio più, ma una cosa che continuo a fare, in cui mi impegno in continuazione. Ascolto ancora oggi la parola del Vangelo. Vogliamo anche noi essere come questi, vogliamo perseverare nell'ascolto, vogliamo impegnarci in un ascolto attivo, non nell'origliare, no? Non nel percepire dei suoni che più o meno ci interessano, ci danno dei buoni sentimenti, ma in un ascolto attivo che può cambiare la vita. E l'ascolto attivo può cambiarci realmente la prospettiva. Voglio raccontarvi una storia, una illustrazione. Negli anni 30 c'era una donna che ha fatto un po' la storia dell'educazione, la Montessori. La Montessori era un'ispettrice, diciamo così, e un giorno lei fu invitata, no? Fu invitata a visitare un contesto, una scuola, mi pare di ricordare, dove c'erano alcuni bambini che erano considerati estremamente problematici. Erano considerati estremamente, estremamente problematici perché avevano un comportamento molto strano. Il comportamento era questo, che in mensa, ma non solo in mensa, quando gli altri mangiavano, loro facevano in gruppo questo, si buttavano sotto i tavoli e mangiavano e raccoglievano le molliche di pane. In modo continuo, in modo, come dire, quasi con ansia, no? Allora, guardando un comportamento di questo tipo, tutti gli insegnanti che erano lì davano questa spiegazione. Beh, per questi bambini ci sono due alternative soltanto. Uno, che sono estremamente poveri, per cui non hanno nulla da cui prendere a casa, per cui il loro comportamento, no, vedono un po' di pane e lo vogliono mangiare per forza, o sono talmente poveri, quindi noi dobbiamo intervenire nelle loro case, eccetera, eccetera, oppure sono pazzi, sono bambini pazzi, sono folli, per cui sono talmente folli e serve un intervento di un certo tipo, un supporto di un certo tipo, no? Ora, questi uomini osservavano, ma non ascoltavano. Osservavano ma non ascoltavano. La Montessori una mattina arriva, no, e la cosa che fa è osservare, sì, ma anche ascoltare quello che i bambini dicono, ascoltare quello che queste persone fanno, e scopre che non erano né folli, né pazzi, né poveri, ma era un gioco. Ma per loro era un gioco. E loro si divertivano moltissimo giocando in questo modo, era un gioco che facevano dalla loro infanzia. No? E questo ascolto attivo ha cambiato la sua prospettiva sull'educazione, perché quei bambini non erano né folli, né pazzi, né poveri, erano bambini che si divertivano. Allora, carissimi fratelli, se questo cambia, se l'ascolto cambia, fa la differenza nell'insegnamento e nell'educazione, pensa un po', che differenza fa l'ascolto nella vita spirituale? Pensa un po', che differenza fa ascoltare le parole del Signore in modo attivo, in modo serio, in modo profondo. Fa una differenza incredibile, fa una differenza di vita eterna. Questo fa il Vangelo, questo fa il Vangelo. Questa è la pedagogia che Gesù usa. Quindi lui si adatta alle nostre circostanze, ci incontra lì dove siamo, però non solo, lui richiede da noi un ascolto attivo, non un ascolto passivo, non un ascolto sterile, un ascolto attivo. Ora, carissimi fratelli, questo è il primo punto. Il secondo punto è che quando leggiamo questo brano, quello che viene fuori è un po' questa domanda, ma può essere, io non so se vi è capitato, a me capita spesso di incontrare qualcuno che vi dica più o meno, che vi fa un discorso di questo tipo. Uffa, non è possibile dividere gli uomini in due campi, i cristiani e i non cristiani. Questo è arrogante, supponente, no? È come dire che esiste una sola religione giusta. Invece ci sono infinite gradazioni di bene e di male. Ci sono diverse, no? Ci sono diverse, non c'è solo on off, ci sono diversi livelli, ci sono diversi livelli di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato. E quindi non puoi essere così, come dire, così rigido, così fondamentalista con la tua fede, perché guardati attorno, anche nelle chiese stesse, nel cristianesimo stesso, c'è chi si impegna moltissimo, c'è chi si impegna in modo medio, c'è chi si impegna in molto poco e c'è chi non si impegna affatto, eppure anche questi sono cristiani. Per cui esiste un pluralismo, no, della fede, e questo pluralismo, e di questo pluralismo bisogna che ne prendiamo conto, non possiamo ignorarlo, non possiamo escluderlo, no? Non possiamo fare, no, o così o no. Sembra da una prima lettura che il brano che abbiamo letto oggi offra quasi, come dire, un appoggio a questa visione qua. Sembra quasi che Gesù, no? Sembra quasi che Gesù, inizialmente, no, abbracci questa visione molto pluralista, che in un certo senso, come dire, è apparentemente giusta, no? Guardate un po'. Allora, guardate un po' cosa dice Gesù. Gesù dice, bene, però questo pluralismo è un po' problematico. Perché quando lui parla dei quattro terreni, no? La cosa che ci viene in mente è questa. Perché usa queste immagini? In primo luogo, il primo terreno, se voi guardate, no? Il primo terreno, il versetto 4, mentre seminava, una parte del seme cadde lungo le strade e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Quindi c'è subito una opposizione forte. Il primo contesto in cui il seme del Vangelo cade è in base a quello che lui dirà subito dopo, è un contesto di forte opposizione. Il Vangelo il seme del Vangelo non feconda la terra perché c'è una opposizione fortissima. È chiaro che qui Gesù sta pensando ai leader religiosi del suo tempo, a coloro che erano ostili al Signore Gesù, che facevano di tutto, no, che per combatterlo, per ostacolarlo, per chiudergli tutte le porte. No, poi dopo un po', dopo questa opposizione, questo terreno così ostile al Vangelo, c'è un altro terreno. Quest'altro terreno invece, come dire, sono le grandi folle. Sono tutti quelli che si aggrappavano a Gesù in modo superficiale. Ora, sono molto più dei dodici, sono moltissimi. Sono persone che seguono Gesù per un po', lo ammirano, lui fa delle cose meravigliose, fa miracoli, no? Capite? Quello che lui fa è comunque estremamente ricco e interessante, no? E loro sono, un po' sono con Gesù, un po' no. Un po' sono off, capite? Sono un po' lì. No? Sono un piede qui e un piede lì. Seguono Gesù per un po', però dopo un po', appena arriva un bivio, appena la strada si fa stretta, appena c'è da fare, c'è da prendere una decisione consistente, notevole, rilevante, mollano. Non se la sentono. Tornano indietro. Poi c'è un terzo terreno. Poi ci sono quelli che invece sembravano che erano realmente dei discepoli forti del Signore Gesù. Sono stati insieme a Gesù per anni magari, no? Sono quelli come Giuda. Un caso intrigante, no? Sono uomini e donne che per tutta la loro vita sono stati vicino al Signore Gesù, intimi con Gesù stessi, ma alla fine arrivano e lo tradiscono. E poi come quarto terreno sono quelli che continuano ad ascoltare, in cui l'ascolto non è solo una cosa, un verbo che fu. Poi ci sono i suoi discepoli, no? Sono tutti quelli che, malgrado molti fallimenti, malgrado tutte le volte che cadono, comunque rimangono vicino a Gesù. Malgrado ci siano uomini come Pietro che lo rinnegano per 3 volte, no? Però dopo alla fine si pentono e ritornano al Signore Gesù. Ci sono i 10 che abbandonano Gesù nel Getsemani, che tornano ognuno a fare le loro cose, però ritorneranno al Signore Gesù. E attraverso loro, la missione del Signore Gesù continuerà fino ai giorni nostri. Ora, carissimi fratelli, Carissimi fratelli, a me pare quindi che in un certo senso quello che Gesù dica sia questo. Apparentemente c'è un pluralismo nella fede cristiana, e il pluralismo è questa gradazione che abbiamo letto oggi, questi quattro livelli di coinvolgimento, no? Però alla fine questi quattro livelli si riducono in due, perché tu sei o appartieni ai primi tre, quindi alla fine non sei un vero discepolo, o appartieni al quarto terreno, per cui sei una persona, una donna, un uomo che ascolta e che continua a essere un discepolo. Ora guardate un po' perché capita questo. Il primo terreno è ostile, abbiamo detto, è chiaro, te lo dicono chiaramente, a me non interessa nulla del Vangelo, io sono contrario, ostile. Il secondo terreno invece, il secondo gruppo, e fa un po' questo, arrivano, credono, il testo ci dice che appena arrivano delle difficoltà, appena arrivano delle tribolazioni, cioè delle difficoltà serie, appena arriva la persecuzione, cioè vuol dire quando il riconoscere che tu sei un cristiano comporta delle perdite finanziarie ed economiche, di status o della tua stessa vita, arrivi a questo punto e quando arrivi a questo punto ti tiri indietro. No, arrivano le difficoltà, le tribolazioni, la persecuzione, e tu non sei disposto a sopportarla per la tua fede, per cui se la scelta è tra la tranquillità e Gesù Cristo, tu scegli la tranquillità. E questo non è un qualcosa che capita soltanto allora, carissimi fratelli. Io voglio soltanto ricordarvi quello che succede ancora oggi in molte parti del mondo, che probabilmente alcuni di voi hanno più informazioni di me. Ma in molti paesi del mondo, no, se tu sei figlio di un cristiano, no, e hai meno di 15 anni, corri il rischio di essere venduto come schiavo. No? Ci si incontra, no, nei boschi per fare il culto. Non puoi riconoscere, non puoi andare in giro con la Bibbia sotto braccio, perché è una cosa estremamente a rischio, no? Se tu confessi che Gesù Cristo è il tuo Signore, in molti contesti questo significa anche, come dire, una dichiarazione di guerra, di morte. E in molti posti del mondo il contesto è ancora questo. No, per cui non illudiamoci che la persecuzione non interessi noi. Potrebbe interessare, e anzi io direi che ci interessa in un modo diverso, in modo più subdolo, no? Però se noi non siamo disposti, quello che il Vangelo ci dice è questo, se noi non siamo disposti a sopportare il rischio, no, della persecuzione, dell'incontrare le difficoltà per Gesù Cristo, allora probabilmente la nostra fede non è così autentica come vorremmo che fosse, e dobbiamo interrogarci. Però poi non c'è soltanto questo gruppo. C'è un altro gruppo che non ha un problema con la persecuzione, ha un problema con il benessere, col materialismo, con la ricchezza, no? Sono persone che vogliono coltivare contemporaneamente più terreni, no? E a un certo punto il seme del Vangelo è soffocato dalle preoccupazioni di questa vita, apparentemente normali, legittime, comuni. Però quello che ci dice è che il Vangelo non può sopportare la concorrenza di altre preoccupazioni. Il Vangelo non sopporta di essere un concorrente. Il Vangelo nella vita delle persone ha una pretesa monopolistica. Vuole essere l'unico. Lui non è un competitor. Lui è l'unico. Carissimi fratelli, Fatemi dire questo, non ci sono vie intermedie, e malgrado la pluralità delle nostre esperienze, delle nostre vite, alla fine il contesto sarà duale, sarà duplice: o sei con Gesù o non lo sei, o ascolti o non ascolti, o continui ad ascoltare o non ascolti più. Malgrado l'apparenza, malgrado la velocità di certe crescite, no? La fine sarà questa, no? O farai la volontà di Dio fino in fondo, o Dio farà in modo che la tua volontà sia fatta. E quando la tua volontà è fatta, significa che arriverai prima o poi a una distruzione eterna. Ci sono due gruppi di uomini, dice Lewis, C.S. Lewis in un suo brano, e questi due tipi, questi due gruppi sono proprio questi. Sono quelli che alla fine diranno: Dio, sia fatta la tua volontà. Oppure ci sono quelli a cui Dio dirà: sia fatta la vostra volontà. E quelli a cui Dio dice: sia fatta la vostra volontà, cioè siano realizzati i vostri desideri, è una cosa distruttiva, perché significa che siamo letteralmente abbandonati al peggiore dei destini. Cari fratelli, questa è l'alternativa del seme, non c'è una seconda categoria, non c'è un terzo livello, non c'è un primo livello che è plausibile, esiste soltanto un terreno che porterà frutto, e quel terreno, e noi dobbiamo garantirci, esaminarci, preoccuparci che tutti noi siamo recettivi come quel terreno al seme del Vangelo. Volevo leggere un brano in Matteo al capitolo 7, un po' quello che Gesù dice. Matteo al capitolo 7, versetto 13 e 14. Entrate per la porta stretta, perché larga, cioè spaziosa, comoda, è la porta, e spaziosa è la via che conduce alla perdizione. Vedete le apparenze? E molti sono quelli che entrano per essa. Invece, stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Queste sono le due prospettive. Queste sono le due prospettive che Gesù offre. Il terzo punto questa mattina, fratelli, e ci avviciniamo alla conclusione. Il terzo punto è molto semplice. È che questo brano non ci parla soltanto della pedagogia del Signore Gesù, non ci parla soltanto del pluralismo del Signore Gesù. Questo brano ci parla anche in modo molto forte, forse in modo molto più importante, del potere che il Vangelo ha. E ha un potere straordinario. Allora, cosa dobbiamo fare? Bene, dobbiamo fare questo. Dobbiamo fare in modo che il seme del Vangelo prenda spazio nella nostra vita immediatamente, in modo che Satana non possa portarlo via immediatamente, no? In profondità, in modo che non sia una cosa superficiale, in modo che le difficoltà, che la sofferenza, con la persecuzione non possa soffocare quel seme, e anche in modo esclusivo, in modo che non ci siano dei concorrenti che possano illuderci, no? In qualche modo. Allora, dobbiamo fare esattamente questo, il seme del Vangelo deve prendere posto nella nostra vita, in modo immediato, con profondità, in profondità, e in modo esclusivo, non in altro modo. Ora, carissimi fratelli, questo messaggio può cambiarci la vita, il Vangelo può cambiarci la vita, perché non è un messaggio soltanto intellettuale. Capite? Non è un messaggio soltanto che parla alla nostra fede, alla nostra mente. Il Vangelo cambia completamente la nostra vita, il nostro stile di vita, le nostre ambizioni, le nostre aspirazioni, le nostre relazioni, il nostro contesto, in modo unico, in modo straordinario. Ora, carissimi fratelli, persecuzione e competizioni sono minacce molto forti. No, sono cose che ci preoccupano, no? Noi vorremmo essere forti e sicuri, con successo nella nostra vita. Però il Vangelo qua ci dice Marco, state attenti, perché il Vangelo non è per un periodo, il Vangelo non è come un'aspirina che allieva il dolore o la sofferenza, non è come un antidepressivo che funziona fino a un certo punto, no? Il Vangelo è molto di più, il Vangelo è una dichiarazione di guerra contro il potere del male, in ogni contesto, in ogni situazione. E questa dichiarazione ci vuole combattivi, impegnati, non possiamo prenderla alla leggera. E se noi ascoltiamo attentamente il Vangelo, la sua promessa è questa, che lui cambierà, lui trasformerà la nostra vita. Lo può fare ancora oggi. Ora, fatemi dire una cosa, fratello. L'immagine che Gesù usa è questa, è quella del seme. Lui poteva usare un'altra immagine. Poteva dire, il Vangelo è come un martello. Poteva dire, il Vangelo è come un martello. Il Vangelo è come il fuoco. Poteva dire, no, il Vangelo come qualcos'altro, però lui sceglie l'immagine del seme, perché il seme, a differenza del martello o del fuoco, non ci opprime, non ci brucia, ma il seme entra nella nostra vita in modo soft e cresce, e cambia ogni prospettiva. E il potere del Vangelo sta proprio qui, sta in questa debolezza, sta in questa delicatezza che Gesù ha con ognuno di noi. Lui, il Vangelo è il seme. E questo seme ha un potere in sé, ha una vita organica in sé. Tu puoi mettere un martello in un terreno e innaffiarlo, ma non crescerà mai nulla. Tu puoi mettere una fiamma in un terreno, no? Ma si spegnerà subito. Ma se metti il seme nel giusto terreno, da questo seme crescerà qualcosa di importante. È quello che Gesù vuole dirci questa mattina. Lui vuole che noi cresciamo in modo organico con Lui. La nostra fede, la nostra relazione con Lui deve essere una relazione organica, non meccanica. Le relazioni meccaniche sono quelle che dopo un po' ci stufano o ci opprimono. Bisogna fare tante cose. Le relazioni, la crescita meccanica è quella molto religiosa. Devi andare alle riunioni, fare alcune azioni, usare un comportamento di un certo tipo, usare un linguaggio di un certo tipo, fare questo, fare quest'altro, perché se non lo fai meccanicamente non conquisterai il cielo. La relazione, il Vangelo che Gesù ci dà invece, ci offre, e non è meccanico, è organico. Tu devi crescere con Lui. Lui cresce nella tua vita e ti trasforma. E ti trasforma in modo unico, incomparabile. C'è vita in Lui. Non è religione, è relazione. C'è qualcosa di straordinario nel Vangelo di Gesù Cristo. Un po' come la differenza, fratelli. Come la differenza che in psicologia viene fatta spesso tra fede intrinseca e fede estrinseca. Tu hai fede estrinseca, no? Quando il tuo contesto dice quello che tu devi fare. Quindi devi comportarti, vestirti in un certo modo. La fede intrinseca è la fede che è fecondata dal seme del Vangelo, che cresce come Gesù vuole. Carissimi fratelli, in quel seme c'è la potenza della vita. In quel seme c'è la potenza per essere rigenerati. Quel seme è incorruttibile. Prima lettera di Pietro. Questa immagine si trova ovunque nella Bibbia ed è un'immagine straordinaria. Prima lettera di Pietro, anche Giacomo dirà, ma Pietro, versetto 23, 1, perché? Siete stati rigenerati, non da un seme corruttibile, ma siete stati rigenerati da un seme incorruttibile. E questo seme incorruttibile cos'è? Non è una parola meccanica, non è un martello che ci opprime, no, guardate cos'è, è la parola vivente e permanente di Dio, è la parola vivente e permanente di Dio. Cari fratelli, questo seme può cambiare la nostra vita anche questa mattina. Io vorrei avviarmi alla conclusione. Perché questo seme, in modo straordinario, è talmente, talmente potente che ci parla anche della croce. Perché questo seme è talmente potente che ci parla anche della croce di Gesù Cristo. Questo seme, per fecondare la nostra vita in modo fruttuoso, per far crescere una vita straordinaria in ognuno di noi, questo seme è dovuto morire, ha dovuto morire. E Gesù stesso dice in Giovanni al capitolo 12 che se il seme non muore non produrrà molto frutto, non produrrà frutto affatto. Ma quel seme è Lui stesso, e Lui è morto per ognuno di noi, affinché la nostra vita produca dei frutti straordinari alla sua gloria, per onorarlo. Non è un seme statico. Quel seme è la croce, carissimi fratelli. Lui è diventato l'escluso per includerci. Lui è diventato l'outsider per farci diventare insider noi. Capite? Lui si è fatto mettere alla croce, ha pagato è morto di quella morte che avremmo dovuto morire io e te, affinché io e te potessimo vivere della sua vita. Quel seme è morto. E quel seme è morto per ognuno di noi, carissimi fratelli. Ecco il segreto del Vangelo. Ecco la sua debolezza ed ecco la sua forza. Quel seme è morto. Quel seme è la croce di Gesù Cristo. Carissimi fratelli, il Vangelo questa mattina vuole entrare nella tua vita come un seme. Come un seme. E vuole cambiare ogni prospettiva, ogni contesto. Vuole darti una speranza nuova, una vita nuova. Non fare questa mattina come quelli, non so se qualcuno di voi ha mai preso un aereo, no? Ma a un certo punto, un po' prima del volo, no? Ci sono queste hostess o questi steward, no? Che raccontano una cosa importante ma che nessuno mai ascolta. E sono le istruzioni in caso di necessità. Sono tutti lì che continuano a leggere o a chiacchierare o a disinteressarsi, no? Non fare così questa mattina, no? Perché il messaggio del Vangelo non vuole essere irrilevante, no? Guarda quello che ti dice e fai in modo che questo seme nella sua debolezza fecondi la tua vita, perché incomincerà a crescere una vita straordinaria e le cose cominceranno a cambiare in modo unico. In modo unico. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare questa mattina ai metodi che Gesù usa, la sua pedagogia. Vogliamo pensare anche ai tipi di terreno che lui ci illustra, al suo pluralismo e anche al potere straordinario del Vangelo di Gesù Cristo. Facciamo in modo di accogliere questo seme della nostra vita ancora stamattina.